Maracanã.
Se prendi 6 gol col PSV, non riesco a sfondare con l'Eintracht, qua non è una questione di tecnica, è una questione di intensità. Cioè, ma il PSV, l'altra partita, che ha fatto 6 gol, non ci sarà mica 4 gol di differenza tra Napoli e PSV a livello tecnico. È che in Europa vanno al doppio della velocità.
Secondo me in Champions va alzata la qualità del gioco, vanno create delle alternative, cosa che il Napoli non fa, va alzato il ritmo. Nella fattispecie, nella partita di ieri, non mi è sembrato neanche un Napoli figlio di Conte, perché non ho visto neanche una squadra che aveva quella grinta, quella cattiveria, quella voglia di vincere che di solito hanno le squadre di Conte.
È una se mi passi la metafora, è una Juventus paracetamolo, e cioè prende un'aspirina e fa calare la febbre, poi dovrà camminare con le sue da gambe e quindi valuteremo il percorso di Spalletti. Ma come si fa a valutare Spalletti? 2 partite e 3 allenamenti, lo vediamo dopo la sosta Spalletti.
Credo che la forza di questa Roma è l'allenatore, perché come è stato detto in questo momento sta cercando di mettere giù gli 11 in base a quello che lui vede durante la settimana, giustamente, e le condizioni dei giocatori. Però con la mancanza di Dybala io credo che Gasperini opterà per quello che lui ritiene che in quel momento,
per me va
quello che lui ritiene che in questo momento fisicamente e tecnicamente è quello che sta meglio.
Ma sai, lui ha questa un po' idiosincrasia evidentemente con gli impegni ravvicinati, non è la prima volta, cioè non è che col Napoli non sta andando bene, quando ha avuto le stesse problematiche le ha avute anche quando ha allenato altre grandi squadre, quindi evidentemente lui è un allenatore che soffre. La Champions League è un po' un problema, diciamo, la Coppa è un po' un problema, non lo dovrebbe essere.
Bene, ci siamo, buon pomeriggio, ci stiamo ancora sistemando, però eccoci qua, Marco Piccari
e Lucio Marinucci. Ciao a te Marco, ben ritrovato.
Adesso ogni tanto vado troppo verso il centro.
Pure io però tendo, siamo un po' indisciplinati.
Sì, siamo un po' indisciplinati quando partiamo, dal punto di vista tattico non abbiamo un allenatore che ci guida bene. Allora,
no, forse siamo noi che siamo troppo indisciplinati, perché troppo bene ci guida Andrea.
No, colpa Andrea non c'entra niente, siamo noi che siamo...
No, esatto, sì. Dobbiamo trovare più collocazione a livello tattico.
È vero. Ci siamo spostati noi, a subito ci ha ripreso, e saluto naturalmente in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che ci accompagnano come sempre nel lavoro quotidiano. Tra l'altro siamo praticamente al giovedì con il palinsesto che poi conoscete, insomma, dopo come sempre, diciamo, gli appuntamenti canonici che ci sono, che potete trovare sul nostro sito, per trovare tutto il palinsesto della radio, sito di TMV Radio Sport, e poi potete seguirci, approfitto anche per ricordare i nostri social su X, dove trovate tutti i vari interventi che vengono effettuati nel corso appunto delle trasmissioni, e poi su Facebook e su Instagram alcuni tratti di trasmissioni che potete commentare anche da lì, sempre con grande calma, perché delle volte leggo delle cose che sto veramente
con moderazione.
Mamma mia, c'è un modo proprio di comunicare oggigiorno che insomma, basta vedere anche nei messaggi che arrivano delle volte, insomma, che sono vabbè. Però cerchiamo di stare calmi e comunque di divertirci, anche perché poi questo è anche l'intento, oltre che di informarvi nel corso appunto delle varie trasmissioni. Allora, caro Lucio, ci siamo, ricordiamo i contatti, il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, salutiamoli.
Ciao a tutti.
Anche così chi ci sta guardando, almeno c'è, questi due salutano.
Mi spiace per voi che dovete vedere le nostre facce, però questo passa in convento, ragazzi.
Questo vi dovete accontentare, e magari cercheremo di fare del meglio in futuro. Allora, intanto arrivano l'ufficialità, che è quella di De Rossi, che ieri è arrivata a Genova, quindi adesso manca un po' l'ufficialità di Vanoli,
sì,
alla Fiorentina, ma diciamo così,
è ufficioso.
È ufficioso, quindi De Rossi guiderà il Genoa, eccolo qui, il nuovo allenatore, è arrivato appunto l'annuncio ufficiale del club, sarà lui a prendere in mano questa situazione delicatissima del Genoa, attualmente in penultima posizione, e pensate, c'è questo scontro proprio nella prossima di campionato, prima della sosta, tra Genoa e Fiorentina, dove comunque una delle due rimane ultima in classifica.
Vabbè, su questo non c'è dubbio.
Ma pure in caso di pareggio rimanerebbe ultima la Fiorentina, quindi è veramente un confronto. Tra l'altro poi c'è De Rossi che prende in mano il Genoa, dall'altra parte c'è Galloppa, che pure lui è stato in passato un ex romanista, quindi diciamo hanno questo futuro, questo passato, diciamo così, in comune. E Galloppa che sta guidando momentaneamente, poi in attesa ci sarà appunto questa partita con il Mainz stasera, poi tra poco ci colleghiamo proprio in esterna con Pietro Lazzarini per un po' le ultime. E c'è questo avvicinamento a Vanoli che poi prenderebbe la squadra dopo la partita contro il Genoa. E poi vabbè, insomma, veniamo dalla Champions di ieri sera. Due vittorie colorate di nero azzurro, due vittorie diverse come sono avvenute.
Decisamente.
E ne parliamo. E poi insomma ci avviciniamo all'Europa League, alla Conference League e altri scenari e situazioni che andremo a analizzare nel corso di questo pomeriggio. Io direi di andare subito ai titoli e poi cominciamo, insomma. Andiamo ai titoli, qui c'è veramente... Vai! L'Inter fatica ma fa il pieno e vola a punteggio pieno, appunto, passatemi il gioco di parole, in questo avvio di Champions. Però insomma Chivu un rimprovero ai suoi l'ha fatto ieri dopo questa vittoria in Champions per 2-1. Grande la Dea, furia De Zerbi, che insomma voleva il calcio di rigore, ma poi ci sono anche scintille tra Juric e Lukman. Insomma è una partita dove abbiamo visto di tutto ieri, ma abbiamo visto soprattutto un gran calcio dell'Atalanta. Roma e Dobic, solo vincere, non c'è altra soluzione dopo le due sconfitte consecutive, servono assolutamente 3 punti contro i Ranger. Prima l'Europa e poi Napoli. Il Bologna ha questo avversario che non è, diciamo così, insuperabile, però c'è anche il pensiero Napoli, quindi... Il problema Freuler, insomma, è un Bologna che ha questa tappa di mezzo poi per arrivare ad un grande match, quello di campionato. Galloppa verso Vanoli, la Fiorentina, e quindi c'è questo scenario con Galloppa in panchina che appunto guiderà la Fiorentina in queste due partite con il Mainz e poi in campionato, e la porterà verso Vanoli, lui la scelta per guidare la Fiorentina in questo momento molto complicato. Bene, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, poi andiamo a recuperare adesso un po' di news che stanno arrivando già da questa mattina, insomma le varie situazioni che stiamo seguendo. Adesso ecco, abbiamo dato l'ufficialità appunto di De Rossi, che la trovate anche sul sito di Tutto Mercato Web, dove appunto viene così ancora di più sottoscritto l'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa, quindi il nuovo allenatore dei rossoblù. Caro Lucio si prende veramente una situazione molto complicata, sostituisce Vieira, prende una squadra che ha palesato molte difficoltà, non è facile entrare in queste situazioni e deve dare un cambio di marcia notevole, perché poi l'obiettivo è quello di poter salvare la squadra. Eccolo qui, il Genoa comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l'allenamento pomeridiano in agenda al centro sportivo. La presentazione ai media con Diego Lopez, abbinata appunto alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì nella sede appunto di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e i collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l'ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori. Il comunicato appunto ufficiale del Genoa, e inizia questa missione di De Rossi, che si prende un compito complicato. Poi, per carità,
molto,
gli allenatori devono fare anche questo, però insomma lui che ha poca esperienza sotto questo profilo e aveva cominciato l'anno scorso con la Roma, una squadra con obiettivi completamente differenti, poi è stato mandato via proprio dopo la gara contro il Genoa, proprio a Genoa,
sì, proprio a Marassi.
Quindi da lì riparte, da dove si è fermato riparte. Personalmente faccio un in bocca al lupo a Daniele De Rossi, però credo che si prenda una situazione molto complicata, ecco.
Beh, è una squadra comunque in zona retrocessione, poi ricordo sempre Marco, parlando anche un po' di dati, De Rossi non ha neanche 50 panchine,
esatto,
ancora nella propria carriera di allenatore, 17 con la Spal, 30 con la Roma. È un'occasione, era stato accostato anche a tante altre squadre, poi Marco, alla stessa Fiorentina in sì, passato sì, più volte, sì, al Torino sì. Sì, sì. Alla fine non era riuscito a rientrare, si percepisce la voglia di De Rossi di rimettersi in gioco.
Assolutamente.
È un'occasione, così come guarda, un rischio, però quanto pare si sente convinto anche lui di poter dare qualcosa a questa squadra.
Guarda, ci ha insegnato una cosa l'avventura di Chivu, l'inizio di Chivu, a non avere nessun tipo di, a non essere prevenuti. Il dubbio ci può stare, però non dobbiamo essere prevenuti. Chivu all'inizio,
sono d'accordo,
personalmente io avevo molti dubbi, perché insomma anche lui aveva pochissima esperienza in Serie A, eppure sta dimostrando di essere molto bravo, tra l'altro comunica in una maniera eccellente. Oggi vince il premio, diciamo così, l'Oscar della Serie A a livello di comunicazione, lo dobbiamo dare sicuramente a Chivu.
Quello senza dubbio, anche De Rossi è uno che comunica molto bene.
Sì,
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 ricordo
sì,
anche a Roma in alcuni momenti
assolutamente
saper soppesare molto le parole, quindi anche questo è un suo pregio, su quello non
sì,
c'è dubbio.
Assolutamente, e questo diciamo così bisogna sottolinearlo, perché insomma è importante anche saper comunicare. Chivu lo sta facendo, ma sta facendo bene anche il lavoro in campo, quindi questo ci deve è un insegnamento a non essere prevenuti praticamente nei confronti di nessuno. Quindi De Rossi ha questa possibilità che si prenderà, e speriamo insomma che possa fare bene anche lui e portare il Genoa in acque più sicure. È un compito molto molto più difficile di quello di Chivu, perché Chivu partiva sì con poca esperienza ma con una grande squadra, perché
certo,
poi l'Inter è una grande squadra, quindi in questo aveva un enorme vantaggio, ha avuto un enorme vantaggio. Invece De Rossi parte con un, diciamo così, bagaglio tecnico che deve guidare, diverso da quello dell'Inter, e quindi la missione è sicuramente molto più complicata e più in salita rispetto a quella di Chivu. Però ripeto, dobbiamo aspettare, poi sarà il campo sempre a dare il suo giudizio finale. Quindi vediamo già dalla prossima, perché dirigerà l'allenamento lui. È chiaro che in poche partite è difficile imprimere subito un marchio, però
deve provare a dare dei punti,
esatto,
di riferimento,
dei punti
Marco,
di riferimento,
anche
esatto,
perché poi ricordiamo, contro la Fiorentina non ci sarà fisicamente in panchina,
esatto,
perché De Rossi è squalificato, era stato espulso poi nel finale di quella partita, l'ultima sulla panchina della Roma contro il Genoa, ed è un momento anche molto delicato, facendo poi, chiudendo un po' il cerchio sul grifone, perché dopo la partita con la Fiorentina ci saranno due scontri diretti a dir poco vitali, ci sarà Cagliari-Genoa e Genoa-Verona, e quelle sono partite che in un momento comunque di burrasca andranno affrontate nel miglior modo possibile. Sarà dopo la sosta, ma non ci si può permettere passi falsi, perché poi si rischia allora lì veramente sì di compromettere il campionato, e il Genoa non può minimamente permetterselo.
Sì, mi correggo, non è penultimo il Genoa, è terz'ultimo.
Terz'ultimo, è vero, hai ragione.
Cambia
e
poco,
penultimo è il Verona.
È Verona, cambia poco, diciamo, ai fini
sì,
diciamo
esatto,
così della...
Siamo lì, dai, purtroppo
siamo
lì.
Insomma, sono situazioni che comunque in questo momento cambia poco una posizione o l'altra, dove c'è un punto di differenza, e quindi tra l'altro il Verona ha una partita difficile, pure il Verona, quindi
sì,
anche va a Lecce, e Lecce mi sembra una, insomma, reduce anche da un buon risultato, l'ultimo in campionato, quindi questo però gioca in casa e di conseguenza ha qualche chance in più in questa partita. Insomma, sono due scontri sicuramente delicatissimi di questo fine settimana. Va bene, quindi bocca al lupo a De Rossi, e adesso poi aspettiamo quella che sarà l'ufficialità anche di Vanoli, però insomma stanno andando tutti in quella direzione, dovrebbe prendere lui in mano la Fiorentina. Per quanto riguarda invece ieri sera, poi adesso facciamo anche un po' il punto sugli avversari della Roma e del Bologna e della Fiorentina insieme a Lucio. E, per quanto riguarda ieri sera, Io partirei dalla prestazione dell'Atalanta, perché poi penso che sia stata, io personalmente non me l'aspettavo una partita così, l'ho detto oggi all'editoriale, lo ribadisco, mi aspettavo tutt'altra partita, mi aspettavo tutt'altre, molte difficoltà dell'Atalanta, visto anche il rendimento che abbiamo avuto in campionato fino a ieri. Invece devo dire grande prestazione a livello di gioco, a livello di personalità, a livello proprio anche tecnico qualitativo, quindi bene, molto bene, tant'è che tu dici ma com'è possibile che poi in campionato non riescono a prendere il via, no? Stavamo facendo una statistica giorni fa, abbiamo fatto una statistica nelle ultime 6 partite appena 5 punti fatti, l'Atalanta c'ha la pareggita acuta in campionato, invece Lucio ieri sera prestazione di qualità in un ambiente non facile,
no,
non facile, tutt'altro. Poi vabbè, il finale è stato veramente di quelli che ci piacciono molto, perché hanno riservato un sacco di emozioni, c'è stato l'episodio arbitrale, il gol e poi anche il litigio tra Juric
e Lookman.
Sì. Scintille.
Ha un po' gettato l'acqua sul fuoco,
ha capito Juric, che ha esagerato un pochettino. Lo sai che cos'è? Lui è proprio duro, veramente una persona,
lo conosciamo, un carattere un po' spigoloso, fa parte anche forse del suo modo di allenare. Lì non sappiamo se sia stato prima Lookman a dire qualche parolina a Juric o viceversa, poi sembra che si siano chiariti. Il giocatore non era andato a festeggiare con il gruppo alla fine della partita, era un po' infastidito, ha preferito andare negli spogliatoi. Juric era stato abbastanza chiaro di fronte ai microfoni di Sky Sport, aveva detto che sono situazioni di campo, ogni tanto capita che tra allenatore e giocatori ci possano essere questi momenti, vedremo. Poi comunque Lookman aveva anche segnato il gol dell'1-0 annullato per un fuorigioco a metà secondo tempo, rimane un giocatore fondamentale, quindi non ci si può permettere poi di perderlo dal punto di vista comportamentale. Comunque ricordo anche Marco che l'Atalanta sale a 7 punti in 4 giornate, non sono pochissimi, bisogna dire, al momento si assesta al 16° posto, ma sono tutte attaccate, è 11ª a pari merito con altre 5 squadre. Sappiamo che per arrivare agli ottavi di finale, lo ribadisco sempre, l'anno scorso sono serviti e probabilmente serviranno anche quest'anno circa 2 punti a partita, quindi sui 15-16 punti per l'Atalanta non sarà facile, però ha ancora qualche possibilità di poter sperare nell'accesso diretto agli ottavi di finale. Difficile, ma non impossibile.
No, ma è partita importante, ripeto, quindi vediamo.
Sì, una delle migliori, vediamo, sì, forse. Sì, dopo la prestazione peggiore con l'Udinese era stata un'Atalanta gravemente insufficiente.
No, ma ti ripeto, ieri se tu vedi la partita di ieri dell'Atalanta e guardi poi la classifica in campionato, dici com'è possibile, quindi
probabilmente le manca anche qualcosa, alcuni pareggi, non aveva giocato malissimo, oppure, poi sai, è mancato anche qualcosa in attacco.
Sono anche competizioni che ti danno quel qualcosa in più che magari non ti dà il campionato.
Probabile, e l'Atalanta si è abituata a giocare.
Esatto, quindi bisogna anche mettere questo. Anche poi questo c'è la situazione Juric e Lookman, che oggi insomma ne parliamo, io mi chiederò anche da che parte stanno, perché sinceramente mi è sembrato un po' eccessivo questa, diciamo così, entrata un po' prepotente e forte di Juric a gamba tesa sul giocatore, che poi mi sembra che non aveva detto niente di così. Sai, in quei casi forse l'allenatore, quando toglie un giocatore che gli avevano annullato il gol e comunque ha avuto un'estate un po' per colpa sua, perché adesso non è che lo dobbiamo santificare, ci mancherebbe, però un po' di diplomazia un po' ci vuole, no? In alcuni momenti, poi così in modo plateale davanti a tutti, una scena ripresa da tutti, dopo devi andare nel post partita e devi spiegare, poi c'è stata comunque una coda perché ci hanno raccontato anche di qualcosa che è avvenuto dopo. Non è, onestamente, non è da grande allenatore, ecco, io mi sento di dire questo. Un allenatore grande deve anche capire quando è il momento di evitare, no, certe cose. È troppo duro in alcune circostanze questo Juric, e ieri non mi è piaciuto affatto, lo dico, questo atteggiamento qui. Poi sul campo l'Atalanta ha strameritato. Si discute molto sull'episodio di Ederson, io lo dico subito, per me quello è rigore tutta la vita.
Però è opinabile, insomma, sì, è una di quelle che secondo me però ci si deve rimettere.
Al contrario, oggi c'erano
i
titoli scandalo UEFA, dammi letto.
Se sì, succede una cosa al contrario, per me non era rigore invece.
Oggi avremmo parlato
per me ci
di,
poteva stare, non
di scandalo UEFA. Però,
ma come si è detto tanti.
Ma tanto ormai è un'interpretazione arbitrale, quindi abbiamo
però
capito
su
che
certi temi secondo me ha anche senso, il metro di giudizio esisterà sempre, bisogna che non sia troppo discordante, ma per me si poteva fischiare come non fischiare.
Sì, se lo fischi non è uno scandalo.
Esattamente.
non l'hai fischiato, certo rimane abbastanza evidente la situazione, però ripeto, siccome ieri insomma tutti a dire non è rigore, non è rigore, mi sono infatti
al contrario,
c'è stato soltanto Paolo Condò che ha detto beh certo se succede al contrario,
giustamente
chissà
su quello
che
sono
cosa gridavamo
d'accordo
stasera, ed è vero insomma, perché
infatti sono le parole del presidente del Marsiglia Longoria, a cui le riprendevo proprio tutto,
vai prendile, detto, prendile,
è un furto, una vergogna, sostanzialmente non si è trattenuto minimamente, ha detto non è un errore, è un furto, una vergogna in Champions League, questa sera un errore arbitrale di tale portata privato lo sport dei suoi valori, contro tutti, orgoglioso del nostro Olympique Marsiglia. Quindi non
ha
scelto,
prendo, così lo mettiamo
la via
anche
diplomatica
in video.
Sono state queste le parole di Longoria, beh appunto è comprensibile, sì, poi aspettiamo come sempre i banner pubblicitari,
vabbè ce l'abbiamo,
ce l'abbiamo, eccole quelle parole
tutto web, appunto, che mette il
di Longoria, ma anche i tifosi giustamente sono stati molto arrabbiati.
Oh, io il fallo di mano l'ho visto dalla televisione, insomma, quando ho visto quella situazione lì ho detto lo dai rigore al 100%, ero da solo a
vedere. Però ecco, per me ha senso in questo caso non richiamarlo al VAR, perché è una situazione ecco puramente di campo.
In Italia avrebbero dato rigore.
Probabile.
In Italia avrebbero richiamato anche l'arbitro, sicuro al 100%, ragazzi.
Non lo escludo, anzi.
Sì, avrebbero richiamato il quarto uomo,
gli assistenti,
sì, pure quelli che stavano, che ne so, in un'altra sala, dici guarda, oh, c'è rigore, li chiamavano tutti, oppure certo adesso magari non dando un rigore del genere potrebbe aprire una sorta di giurisprudenza, fare giurisprudenza anche in Italia, quando c'è un fallo di mano, non lo so, però insomma voi immaginate per un attimo, torniamo in studio caro Andrea, voi immaginate per un attimo un Juventus-Inter e succede un episodio di quel tipo.
Beh, vabbè, inevitabile.
Voi immaginate, oppure che ne so, un Napoli-Juventus, un Inter-Napoli, una roba del genere. Immaginate un episodio del tipo di ieri sera.
Beh, immaginate. Scoppierebbe il putiferio.
Quello che,
però,
che pensate, cioè quello che è successo già nell'ultimo turno con l'ingresso di Bissek lì in quella situazione lì, che poi lì è stata anche spiegata. E credo che c'erano già dei parametri diversi a un episodio come quello di ieri sera, ho letto di tutto, ma di tutto su questa cosa qui di Bissek. Voi immaginate un tocco di mano di quel tipo dentro l'area di rigore in un ipotetico, che ne so, Napoli-Juventus, valevole per
passato,
l'accesso, che ti posso dire, al quarto
remoto,
posto di Champions League, ma sarebbe una rivoluzione,
viene
sarebbe
giù,
ma per anni, cioè si parlava di sto fallo di mano per anni, cioè si parla ancora di Pjanic, cioè, si parla ancora di Turone, Muntari, figuriamoci una cosa del genere, no roba, vabbè, quindi però ieri sera giustamente,
allora dicevo per fortuna che è capitato in Europa,
no, ma giustamente ieri sera Italia. Ho visto della grande, diciamo, del grande, diciamo, eleganza nel trattare, ma no, ma non è rigore, vai, andiamo avanti così,
e lo stesso aplomb forse non sarebbe stato tenuto,
un aplomb clamoroso, l'unico che secondo me è andato un po' fuori dai temi è stato Di Canio, che ho apprezzato,
sì, è vero, lui
ma
ha detto lui, che per lui era,
ma lui, cioè,
rigore.
Lui è un po' più è molto diretto e sincero, e
un
quindi
un po' inglese in questo senso, in Inghilterra si usa molto questo tipo di approccio,
ma a me piace questa comunicazione un po' più diretta,
verace, ecco.
che insomma fa sempre i giri intorno e fai 0-0 clamorosi che non serve niente a nessuno, no? Allora va bene, detto questo poi parleremo anche della prestazione dell'Inter di ieri, che io devo dire la verità, ho visto più l'Atalanta e ho visto, diciamo, in un altro schermo l'Inter, e poi ho visto un po' più nel dettaglio i commenti successivi. Ho apprezzato molto le parole di Kivu, che poi sentiremo, sempre molto onesto intellettualmente,
prende tante responsabilità,
sì, ma è giusto così. Ma è giusto così, perché allena una squadra fortissima, e quindi quando gli sottolineano delle cose, essendo stato anche lui calciatore, come ha detto ieri sera, capisce certe situazioni. In questo momento è il migliore, sentirlo parlare è un piacere, cioè quando arriva post partita è quello che tu gradisci sentir parlare.
Sì, finora non ha sbagliato nulla.
Finora non ha sbagliato nulla,
a livello comunicativo.
È veramente grande qualità da questo punto di vista, perché Non si nasconde, e questo è veramente un bel segnale per chi insomma spesso lamenta il fatto che nei post partita non c'è mai questa, diciamo così, lucidità, e devo dire che lui in questo momento sta dando, il più giovane allenatore che sta dando una lezione da questo punto di vista, non solo, diciamo, magari mettendo in campo la squadra che in certi momenti ha fatto bene, però anche a livello comunicativo. Facciamo una cosa, ci prendiamo un piccolo break, poi ritorniamo naturalmente. con voi, recuperiamo anche un po' di messaggi al 331 8200 213. Ti fanno i complimenti che sei un collaboratore sobrio, preparato, bravo ed educato.
Vabbè, tutti i complimenti,
hai capito?
Dai,
non t'allargare,
ho esagerato. No,
ci fermiamo un attimo. Allora, dunque siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri, Lucio Marinucci in questa anteprima di Maracanã. Allora, Rudy, però ti dico una cosa, perdonami, il tuo messaggio, che è carino nei confronti, diciamo, di Lucio, ci mancherebbe, però è offensivo nei nostri confronti. Eh no, lo dico.
Ah, però è di Luigi, credo, il messaggio.
No, è di Rudy.
Un altro, vabbè, ragazzi,
no, anche perché i secondi fini ce l'ha nessuno qui, con nessuna squadra. Vedi, tu ogni tanto vai oltre. Io mi limiterei al tuo posto a cercare di essere un po' più contenuto. Cioè, fai un messaggio di complimenti e fermati lì. Perché qui, secondo i fini, ce l'ha nessuno.
No, quello.
Noi, ringraziando Dio, abbiamo un editore che ci paga per fare il nostro lavoro e non, diciamo, abbiamo altri secondi fini per dover criticare qualcuno per secondi fini. Quindi stiamo attenti a quello che scriviamo, io dico sempre, cerchiamo di essere moderati ed equilibrati, ecco, noi e anche voi che ci seguite, che a noi ci fa piacere, però sempre con equilibrio. Allora, mi danno l'ok per il collegamento, vado da Pietro Lazzarini al seguito della Fiorentina per questa trasferta con il Mainz, la partita delle conference di oggi, lo saluto subito. Ciao Pietro, ben trovato, come sempre, buon lavoro.
Ciao Pietro.
Ciao, ciao a tutti.
Pietro, allora questa partita, ieri abbiamo sentito anche le parole di Galloppa, che poi ci porta, diciamo così, alla partita di conference, in attesa anche la decisione sulla guida tecnica di questa squadra, no? Che dovrebbe, poi chiedo a te più, diciamo, informazioni possibili, si va, almeno così leggo, verso Vanoli.
E non c'è dubbio, Vanoli sta trattando, ma speditamente, la risoluzione col Torino, che arriverà oggi e poi domani dovrà firmare il contratto, arrivando a Firenze proprio quando la squadra farà rientro dalla trasferta in Germania. Queste sono quelle che le ultime notizie parlano, di questo accordo di un anno, cioè quello attuale, con opzione per l'anno successivo e con tanti bonus legati tra l'altro al piazzamento potenziale della Fiorentina. Diciamo che dal decimo posto fino alle tre versioni europee la Fiorentina ha inserito bonus differenti, addirittura quindi coinvolgendo anche un improbabile Champions League. Chiaramente l'Europa League potrebbe essere raggiunta invece tramite proprio la Conference o la Coppa Italia, quindi è più verosimile. Per tutto il resto, insomma, è chiaro che sia modo evidentemente per incentivare il lavoro di un allenatore che deve arrivare pur con grande voglia, ma in una squadra che al momento in campionato è all'ultimo posto in classifica. Galloppa ieri è piaciuto un po' a tutti, ha parlato in modo schietto, genuino, diversamente, se vogliamo, anche dalle solite finestre riscaldate delle conferenze che spesso ci propinano gli allenatori in generale nel nostro campionato e oltre. È piaciuto perché è andato dritto al punto, dando di fatto anche in mano alla squadra la reazione che è necessaria per uscire da questo momento prolungato di sabbie mobili, anche se bisogna sottolineare che in Conference League la Fiorentina è a punteggio pieno, 0 gol subiti, e quindi stasera difenderà un primo posto nella classifica del campionato di Conference, che è necessario per poi potersi concentrare in modo molto più sereno, ma anche, insomma, in modo concreto sul campionato.
Eh sì, assolutamente, mi è piaciuto anche a me, Pietro, hai fatto bene a sottolineare le parole di Galloppa, anche il suo equilibrio, anche il voler dare entusiasmo, cercare di portare serenità in questo momento. Mi è piaciuto anche a me come si è approcciato, e vediamo, insomma, stasera poi sul campo. A livello di campo, Pietro, ti chiedo poi una domanda specifica su Vanoli, però a livello di campo che cosa ci dobbiamo aspettare come eventuali scelte che farà Galloppa?
Intanto avevamo dato come Firenze Viola in anteprima il fatto che avrebbe giocato Martinelli, e giocherà Martinelli, lo ha confermato anche lo stesso Galloppa, quindi spazio al secondo portiere classe 2006, che da anni è tra gli addetti ai lavori considerato uno dei migliori prospetti. Vero. Per quanto riguarda il calcio italiano, vi dico che De Gea ha spinto molto per questa potenziale occasione per il ragazzo, perché gli era stato promesso che la Conference fondamentalmente l'avrebbe giocata quasi interamente lui, e invece a causa del rendimento pessimo della squadra è stato costretto in panchina anche quando gli era stato promesso, per esempio col Sigma Olomouc, di giocare dal primo minuto. E quindi De Gea, che capirete bene è un grande professionista ma è anche una sorta di chioccia per Martinelli, è stato il primo a voler spingere affinché con Pioli, e ovviamente Pioli non c'è più, e in questo caso con Galloppa, questa partita fosse affidata a lui da un punto di vista della difesa della porta. Sulle altre scelte, sai, Galloppa era arrivato martedì provando a cambiare addirittura modulo per provare a rasserenare gli animi di una squadra che aveva chiesto a Pioli qualche cambiamento. Poi questo 4-3-2-1 ha visto che era troppo difficile da inculcare in così poche ore e in così pochi allenamenti, e quindi vedremo probabilmente di nuovo il 3-5-2. Ha detto che ci saranno delle rotazioni, immagino Pablo Marì, che tornerà titolare dopo la panchina contro il Lecce, insieme a lui i ragazzi, diciamo, che Galloppa ha visto crescere in primavera, quindi Comuzzo e Fortini per esempio sono due che credo avranno spazio in questa partita, quindi Comuzzo insieme a Ranieri e a Pablo Marì chiaramente completerà il reparto difensivo. Ci sono tanti dubbi a centrocampo, ma un altro spunto della conferenza stampa di ieri è che Galloppa vuole inculcare un'identità diversa a questa squadra, quindi con la possibilità di mantenere più palla, e per questo motivo ci aspettiamo Fagioli in campo da titolare insieme a Nicolussi, Caviglia e probabilmente Mandragora. Sulle fasce, dicevo, Fortini di sicuro una posizione in campo la troverà dal primo minuto. Il dubbio è tra Dodò e Parisi, ovviamente se gioca Dodò Fortini gioca a sinistra, se gioca Parisi Fortini viene dirottato a destra, e in avanti Pazzini dovrebbe ritrovare spazio dopo che Pioli lo aveva un po' escluso dalle ultime gerarchie, e con lui Piccoli dovrebbe essere il terminale offensivo con Ken che partirà dalla panchina. Anche su Pazzini rimane un piccolo dubbio sul fatto che Dzeko ha tanta voglia di giocare, e nelle partite di Conference, dove fondamentalmente gli avversari sono più scarsi di quelli che in realtà sono gli avversari di campionato, facile anche che la Fiorentina provi a schierarlo in campo lasciandosi magari la carta Pazzini per la partita in corso, considerando che Gudmundsson non c'è, perché come sapete ieri è stato in Islanda per l'udienza legata a quello che è stato la situazione del tribunale in Islanda, che ha pendente già dall'anno scorso, e che vedrà tornare Gudmundsson solo nella giornata di oggi a Firenze.
Bene, bene, hai una curiosità, Lucio, per Pietro, che Pietro, poi c'è un'altra io, e lo liberiamo e lo lasciamo al lavoro. Tra l'altro vi faccio i complimenti perché ha scelto un contesto che mette serenità. Ma dove sei, Pietro, veramente?
Con questo viale,
sono in un complessino residenziale vicino al centro di Bello. Mainz, perché in centro trovavo difficoltà a fermarmi in una posizione insomma carina per un collegamento, invece con questo foliage e queste cartine residenziali, no? Penso che sia un bel quadretto.
Molto bello, sì, infatti mette proprio tranquillità, poi non c'è nessuno.
Molto pacifico.
Bene, benissimo.
Non c'è il grande turismo che vediamo a Roma e a Firenze. Assolutamente. Ecco, con tutto il rispetto per Magonza.
È vero, vai.
No, Pietro, la curiosità, chiaramente adesso vedremo il responso di questa gara, ma poi vedremo anche che tipo di approccio avrà Vanoli. Parlavi del modulo, poi alla fine Galloppa giustamente si è riorientato sul 3-5-2. Vanoli è un uomo da 3-5-2 per il tipo di impostazione che ha avuto prima come vice e poi come primo allenatore, quindi sarà anche interessante vedere poi come potrebbe orientarsi la Fiorentina di Vanoli. È vero che ancora forse è presto, però magari già qualche piccola idea ci può essere sul tipo di gioco.
Io penso che uno dei motivi per cui Vanoli è stato scelto, noi ce l'aspettavamo francamente che convertissero tutte le idee nei suoi confronti già da lunedì, ma ci hanno messo un po' a convincersi, però fatto Vanoli facendo il 3-5-2 ha la possibilità con questa squadra di conseguire un lavoro che non ha fruttato molto francamente, ma io non credo che sia tanto una questione di moduli quanto organizzazione difensiva, per esempio, che è andata a farsi benedire nel periodo di Pioli, anche una condizione atletica pessima, quindi io penso che questi 15 giorni cadano anche a fagiolo per Vanoli, perché avrà bisogno e necessità di rimettere a posto la squadra da quel punto di vista. Poi sì, ripeto, io credo che la scelta alla fine di Goretti, Ferrari, Rubino, vi ricorderete Rubino, ex attaccante che adesso diventerà fondamentalmente un altro dirigente della squadra di Goretti, avanzando di ruolo perché era già dentro alla Fiorentina anche lui, ecco, è una scelta votata probabilmente alla continuità legata ai giocatori a disposizione, e comunque anche una qualità di gioco, quella di Vanoli, che secondo me anche con un Torino disastrato l'anno scorso era venuta per tutti i tratti fuori. Vi ricorderete che Torino è stato tutto l'anno praticamente senza attaccanti, eppure il lavoro di Vanoli si vedeva.
Senti Pietro, l'ultimissima prima di salutarti, tu che racconti insieme a tutta la squadra di Firenze Viola la Fiorentina tutti i giorni, con quest'anno purtroppo la partenza è stata veramente amara, ti chiedo se sei soddisfatto di questa scelta a Pietro Lazzarini, proprio personalmente, ti aspettavi questo tipo di Vanoli, sì, ti aspettavi questo tipo di scelta?
Guarda, io la scelta la condivido, perché non trovo che ci siano fenomeni in giro che possono prendere la Fiorentina all'ultimo posto in classifica. Quello che avrei auspicato per la Fiorentina, più che per il DS, che secondo me Goretti può fare tranquillamente, perché tra l'altro un uomo di calcio che ha giocato in Serie A e che conosce la materia, contrariamente ad alcuni dirigenti che fanno i direttori generali e sono più politici, essendo straordinari, ma facendo più i politici del calcio, io infatti avrei inserito evidentemente un direttore generale con esperienze e qualità diverse, senza togliere un ruolo di amministratore delegato o quello che vuoi a Ferrari, che però avrei dirottato nelle questioni magari di Lega piuttosto che al marketing, lasciando invece un uomo più calcistico a guidare ed aiutare anche un direttore sportivo così giovane, che ha idee, è anche intrigante da quel punto di vista, però fondamentalmente, ripeto, è molto giovane.
Bene, Pietro, naturalmente ti lascio al tuo lavoro, grazie, come sempre ti lascio i tuoi numerosi collegamenti per raccontare questa giornata e poi la partita, grazie, buon lavoro a te e a tutta la squadra di Radio Firenze Viola.
Ciao Pietro.
Grazie ancora a Pietro Lazzarini. Allora, abbiamo fatto questo punto in apertura con la Fiorentina impegnata appunto in conference, abbiamo tanti messaggi e dobbiamo recuperare qualcosa, però al volo vado subito da Lucio perché facciamo un punto sull'avversario della Roma, proprio velocemente partiamo dalla Roma impegnata appunto in Europa League con gli scozzesi dei Glasgow Rangers, vai.
Eh sì, una grande del calcio scozzese che quest'anno però sta faticando molto, Marco, è partita veramente male, è una squadra che sta zoppicando in campionato, difficile vederla così dietro, al momento in Scottish Premiership è al quarto posto, appena 15 punti in 10 giornate, hanno già esonerato un allenatore, è arrivato il tedesco Danny Rohl, molto giovane, ma appunto solo da 4 partite, quindi una squadra anche che si sta riassestando. Vedremo che tipo di approccio ci sarà, il modulo è rimasto sempre lo stesso, però bisogna dire, con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2, appunto andando poi sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, appunto veniva riportato il modulo dovrebbe essere sempre questo, ci sarà Jack Butland tra i pali per gli scozzesi, linea difensiva con Giga, Suttar e Cornelius, sulle fasce spazio a Tavernier, che ha segnato contro il Celtic in Coppa nonostante la squadra abbia perso, è il giocatore, Marco, più rappresentativo e probabilmente il più forte Tavernier sull'esterno, quindi andrà tenuto in considerazione. Dall'altra parte ci sarà Megoma, poi Reskin e Diomandé in mezzo al campo, e poi per quanto riguarda il pacchetto offensivo, Gassama alle spalle di Danilo e Milovski, sono due discreti attaccanti, ma Marco, parliamo di un Rangers che fa faville, ecco, è una squadra che la Roma, se gioca bene, può regolare.
Copia di
non c'è
che...
nulla di scontato, no. L'abbiamo detto, però questo Rangers è una squadra in difficoltà e con dei valori parecchio modesti.
Pensa che qualche anno fa raccontavo i derby tra Celtic e Rangers.
Il derby più bello del mondo.
Mamma
dai.
Mia, un derby bellissimo, ne ho fatti parecchi, all'epoca Mediaset aveva preso i migliori derby d'Europa, e pensa, ho fatto l'ultimo derby.
Stupendo.
L'ultimo derby, quando praticamente arrivò la notizia che i Rangers fallivano, ci fu
terribile.
Questo derby, e ci fu una, la raccontavo giorni fa a Stefano, ci fu questa scenografia fatta dalla curva del Celtic, praticamente con i cavalieri che arrivavano, questi cavalieri di nero con i teschi praticamente, con le immagini dei Rangers, praticamente proprio una cosa cattiva fatta
per infierire
certo, ancora di più momento. Perché erano praticamente falliti
sì, ma saranno parecchi anni
hanno fatto, mi ricordo,
4
insomma,
anni prima di ritornare in prima divisione,
ho avuto la fortuna di raccontarne un po' ed erano bellissimi proprio da raccontare e da vivere,
ma è poi il derby più bello del mondo,
sì, c'era un contesto proprio, sai, lì
stava una palla che andava in fallo laterale con sì, una per scivolata per infiammare ferio, praticamente sì. il pubblico.
Clamoroso. Poi il calcio scozzese bellissimo, si lascia bellissimo. Giocare molto, quindi io no, ricordo
ma
anche
poi ti
dei
infiammavi
contrasti.
Anche tu a raccontarlo, vabbè, certo, capito? Cioè, non potevi a usare un racconto morbido, cioè pure tu venivi travolto
certo,
da
momento,
una roba pazzesca. Guarda, mi divertivo tantissimo. Questo come quello anche tra l'Ajax e il Feyenoord, anche quello
vabbè, certo, altra, che non è altra, propriamente
no, non era proprio un termine, ma mi ricordo pure questa partita fu bella. Allora, dai, andiamo qualche audio, Andrea, poi andiamo anche a vedere gli avversari del Bologna, che insomma sulla carta dovrebbe essere una partita un po' più abbordabile, ma anche il Bologna come la Roma deve vincere, perché viene da una sconfitta e un pareggio, se non erro, mentre la Roma ha due sconfitte e una vittoria. Vai.
Ciao ragazzi, bruttina la mia Inter ieri sera contro il Kairat, questa squadra leggendaria, no, vabbè, una squadrettina, però vabbè, l'importante era vincere, siamo primi, siamo portati avanti per gli ottavi, va bene così. Brava anche l'Atalanta, bravo Juric, che ha battuto l'allenatore più forte di tutto il globo terrestre, che è De Zerbi, e buono, dai, bene così, bene così. Niente, invece il filosofo toscano e Piangina leccese, lasciamo perdere, dai. Buona giornata a tutti, Max Nerazzurro da Pavia, ciao.
Grazie Max, vai con un altro messaggio.
Ciao Marco, Antonio Saminato, vorrei dire una cosa a quella, non so se hai visto quello che è successo a quei ragazzi di Torino che hanno avuto la fortuna di essere al posto giusto quando Foden ha fatto gol con l'esultanza e l'hanno abbracciato. Io penso che sia una delle cose più belle in assoluto, il sogno di qualsiasi persona che va allo stadio, bene, parlo per me, Invece in Italia, dato visto come sono messi gli stadi, è diventato impossibile una cosa del genere. Non è diventato, è impossibile una cosa del genere. Già i giocatori non si fermano, non si fanno più vedere, sono diventate superstar, vanno a giro con i bodyguard, ma almeno gli stadi, cioè abbiamo bisogno di stadi che ci mettono a contatto con il campo, perché se no alla fine diventa tutto finto, cioè ormai sono come al cinema, non è più una passione vera. Io...
Vai con un altro messaggio.
Arrivo. Ciao Marco Luigi, allora Conte... 4 partite, 4 punti in Champions. Chivu, 4 partite, 12 punti. Chi è il più bravo dei due? Io direi Chivu. Ma allora ce l'abbiamo il coraggio di dire che Conte in Europa e nel suo gioco ha qualcosa che non va e che è un allenatore limitato, che non può giocare in Europa, ma può giocare solo nel suo giardino di casa, in Italia, e basta.
Guarda, facciamo troviamo un compromesso su questo, che in Europa fa fatica, l'abbiamo detto e sottolineato mi sembra anche ieri in tutti gli interventi, però io personalmente augurerei a Chivu di vincere intanto quello che ha vinto Conte. Beh. E poi dopo cominciamo a parlare di un allenatore top. Io vanterei un equilibrio, diciamo, dicendo che sta facendo bene, è partito molto bene, ma l'Inter insomma in Champions mi sembra che sta confermando quello che negli ultimi 3 anni ha fatto vedere, quindi auguriamo a Chivu intanto di vincere quello che ha vinto Conte, e poi dopo comincia già a essere un allenatore di importanza.
Discreta che era tua.
Esatto, adesso deve iniziare, non ingigantiamo troppo, cioè facciamo i complimenti come stiamo facendo e come li sto facendo anche io, che ero quello che aveva molti dubbi, però insomma siamo veramente all'inizio di un percorso.
Questo sono
quindi
d'accordo.
Andiamoci piano. Riconosciamogli che adesso ha impattato molto bene. Questo dobbiamo dirlo. Vai.
Prendi l'uscita verso Spitaletto.
Ciao Marco, ciao carissimo Lucio. Una cosa che non c'entra niente con i discorsi interessanti che state facendo. Ma ci sono certe persone come Brocchi e Balzaretti che lavoravano già tanto da calciatori in modo inspiegabile e adesso ce li ritroviamo ancora riciclati in televisione. Oppure Balzaretti addirittura all'OM, mi sembra,
sì.
Vedendolo ieri in tribuna. Cavoli che uffici che hanno questi qui. Ciao, un abbraccio, ciao da Tullio.
Vabbè, io non...
poi percorsi so differenti, Brocchi si è reinventato in un modo, Balzaretti anche tanto a livello dirigenziale appunto, però ribadiamolo, per dare una notizia, sì, non è certamente fresca, ma raggiunge Benatia al Marsiglia, sì, 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 come ex compagno di squadra della Roma, già di un paio di giorni fa.
Mi fai una fotografia degli avversari del Bologna? Ieri tra l'altro visita dei dirigenti a Freuler, intanto è pronta l'offerta del rinnovo, un giocatore importante che viene a mancare al Bologna in questo momento, e quindi questa è una pedina che è difficile da sostituire, ma Italiano sta facendo un gran lavoro. Io questa mattina mi sono permesso di dire che si parla poco del Bologna e ad esempio tantissimo del Como. Bologna che sta facendo, a mio giudizio, un percorso molto simile a quello dell'Atalanta, step by step, da ormai 3 anni sta mettendo mattoncino su mattoncino, e attenzione perché se ne parla poco, di una squadra che gioca bene, di una squadra che poi va a pescare giocatori all'inizio che non conosce nessuno e poi li inserisce e fanno bene. Quindi attenzione, perché quando diciamo che il Como può diventare l'Atalanta, io invece direi che è il Bologna in questo momento a seguire l'esempio dell'Atalanta, ecco.
Sì, direi assolutamente, assolutamente tutto giusto. Sì, giustamente anche Andrea ricordava che quando è Sartori in dirigenza poi tutto diventa più facile. Io non mi aspettavo così tanti punti, ha perso dei giocatori chiave anche quest'anno, invece piano piano. E peraltro Italiano veniva ricordato per il suo gioco spumeggiante. Il Bologna gioca
non
bene,
spende 90 milioni
ha dato, sì esatto, si diciamo può permettere di incassare tanto di fronte a delle uscite relative. E Italiano sta dando un quadro molto ordinato a questa squadra. Affronta il Brann, squadra norvegese che negli ultimi anni è ritornata poi a un buon livello, ha vissuto una fase complicata e al momento il campionato norvegese si sta concludendo. Il Brann è al terzo posto alle spalle del Viking e del Bodo Glimt. Il Bologna, dicevi, arriva purtroppo senza Remo Freuler, che è incappato in questa rottura della clavicola, una frattura che lo terrà lontano dal campo per parecchie settimane. Sappiamo che però il Bologna comunque ha dei buoni giocatori lì in mezzo, infatti ci dovrebbe essere Nicola Moro a sostituirlo e si prenderà anche tante responsabilità il numero 6 nelle prossime settimane. Per la probabile formazione in porta ci sarà nuovamente Ravaglia, che si sta ritagliando un buono spazio, rimane un ottimo portiere. I 4 di difesa saranno Lico Giannis, Heggem, Vitic e Holm, quindi Lukumi a riposo. Centrocampo appunto due davanti alla difesa, Moro e Ferguson. Comunque Moro, ribadisco, rimane un giocatore di buon livello. In avanti Orsolini a destra, Bernardeschi dall'altra parte, quindi spazio ancora al numero 10. Fabian confermato come trequartista, ormai una costante in questa stagione. Come punta riposa Castro, ci sarà Dallinga dal primo minuto. Brann che si schiera invece con il solito 4-3-3, l'assetto a cui ci siamo abituati finora in questa stagione. Peraltro Brann che in questa Europa League, Marco, non sta facendo male, a 6 punti, 2 vittorie, una sconfitta, ha battuto proprio il Rangers nell'ultima gara 3-0, vittoria nettissima. Precedentemente aveva battuto gli olandesi dell'Utrecht 1-0, aveva perso solo 2-1 con il Lille, quindi non sta facendo male. Prima non avevo fatto in tempo, chiudo, il Rangers 0 punti in Europa League, ha perso tutte e 3 le partite.
Come Mourinho.
Eh sì, come purtroppo Mourinho in Champions non è che stia brillando, bisogna dire.
Diciamo così,
ieri ha perso 0-1.
Non sta incidendo. Ecco.
Direi di no, il campionato è lì dietro Sporting e Porto. Ma
abbiamo pochissimi minuti, recuperiamo qualche audio.
Ciao Marco, Carlo da Perugia. Sono d'accordo con Chivu per le dichiarazioni, l'Inter non mi è piaciuta per nulla. Atteggiamento, poi l'ha presa proprio sotto gamba. Ma una cosa dovrebbe dire a Chivu, a Pio Esposito, ma basta di cadere, pure quando tira davanti al portiere lo fa in caduta, ma basta, devi dire, devi stare in piedi, mirare e tirare, o gli tiri una sventola, lo appiazzi,
grande,
ma
grande.
Basta di cadere, perché basta, io veramente...
Ma io direi cominci a segnare, che sarebbe ora, insomma, se no dai. Allora, un altro audio, dai.
Assolutamente no. Ederson non fa fallo da rigore, la postura e lo sguardo verso il pallone non c'è, e lui ha dei movimenti in cammino e la palla tocca prima una parte del corpo e poi va sul braccio, non potrebbe correre con le mani a soldatino. Al netto di questo, chi fa comunicazione come voi deve essere sobrio nei commenti per non alterare certe situazioni.
Infatti lo siamo stati, certo, dicevamo che ci fosse stata forse l'Atalanta al contrario, quella sobrietà, ecco, non si sarebbe vista, questo bisogna essere onesti. Sì. Vogliamo sperare che personalmente saremmo stati sobri, ecco, anche in quel caso, però certo, al contrario non credo ci sarebbe stata tutta questa plomba, dicevamo. Beh sì, purtroppo.
Poi se
sì,
uno dice che essere... per l'ascoltatore non è rigore, io ti dico per me è rigore, ci confrontiamo e finisce lì.
Sì, ma poi questo è un caso molto limite, quindi ballava.
Messaggio che respingo fortemente al mittente, mandalo a chi non è sobrio in altre trasmissioni, in altri contesti, non certo qui. Perché insomma adesso accettiamo tutto e accetto tutto, però che mi si debba insegnare pure uno come devo comunicare, due che c'è gli attacchi alle squadre eccetera, insomma andiamoci piano, perché se io leggo tutti i messaggi che arrivano qui, io credo che i sobri dovete essere voi, perché qui arrivano delle cose molte volte che sono inascoltabili e illeggibili. Dico, e mi fermo qua. Dunque Lucio, siamo arrivati al break di questa anteprima, ci dobbiamo fermare e torniamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per iniziare i commenti. Grazie come sempre. Noi
grazie,
ci vediamo
a te, a domani
e quindi adesso break, torniamo tra